Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. I tir che attraversano le Alpi sempre più sicuri per il Consiglio federale. Non è necessario attuare l'iniziativa cantonale ticinese. Ristrutturazione di UBS anche oltre confine. In Italia saltano 180 impieghi, un terzo del totale. Obiettivo aumentare la redditività. È ufficiale, la Team Marketing perde i diritti della Champions. La UEFA li dà una ditta americana. 170 posti a rischio a Lucerna. Vogliamo conquistare varie aree di Gaza. Israele annuncia l'espansione dell'operazione nella Striscia, scopo piegare Hamas. Il ministro degli esteri cinese Wang incontra Putin. Pechino tiene caldo l'asse con Mosca in chiave anti-americana. Analisi nelle regie. Vietare il transito attraverso le Alpi a camion e autobus che non sono muniti dei più moderni sistemi di sicurezza alla guida. Lo chiedeva un'iniziativa cantonale ticinese depositata a Berna nel 2017 e approvata dalle Camere federali nell'ottobre 2021. Ebbene, oggi il Consiglio federale ha deciso di non mettere in vigore le relative modifiche di legge perché, afferma, l'obiettivo è in pratica già stato raggiunto. Il corrispondente Giampaolo Driussi.
Sistema antibloccaggio, controllo della stabilità, avviso di deviazione della corsia di marcia, controllo della pressione degli pneumatici. I mezzi pesanti senza questi e altri accorgimenti tecnici non devono poter transitare lungo gli assi del San Gottardo, del San Bernardino, del Sempione e del Gran San Bernardo. È quanto in pratica chiedeva l'iniziativa cantonale ticinese Strade più sicure subito, depositata nel 2017. A 8 anni di distanza, 4 dall'approvazione delle Camere, il consigliere federale Albert Rösti un paio di settimane fa in Parlamento aveva detto:
"Die Vernehmlassungsvorlage sah vor, dass die Bestimmung per 1. Januar 26."
La consultazione avviata dal governo prevede l'entrata in vigore delle nuove norme il 1 gennaio 2026. La data non è però ancora stata decisa. Ne discuteremo in governo in primavera. Ed eccoci a oggi, 2 settimane dopo l'inizio della nuova stagione, con la decisione dell'esecutivo. Non ci sarà alcuna data, perché, citiamo, l'obiettivo dell'iniziativa si può considerare già raggiunto nel complesso. Bruno Storni, deputato al Consiglio nazionale e autore a suo tempo dell'iniziativa cantonale ticinese, reagisce così.
Ma un po' di stupore può darsi che sia raggiunta, vediamo poi a medio termine se gli incidenti diminuiscono.
A questo punto un'importante precisazione. Durante la consultazione il Consiglio di Stato ticinese ha espresso parere contrario all'iniziativa cantonale ticinese. Anche proprio le posizioni scettiche delle regioni direttamente interessate hanno contribuito alla decisione odierna del Consiglio federale. Per la difficile applicabilità delle norme, per gli oneri supplementari a carico dei trasportatori del traffico interno e, come detto, per il rinnovo generale già avvenuto del parco veicoli in transito. La questione prima o poi tornerà comunque in Parlamento a Berna, al momento di discutere la prossima revisione della legge sulla circolazione stradale, che però ancora non ha una data. Le Camere, se vorranno, potranno dunque insistere sull'applicazione dell'iniziativa ticinese. Resta solo ancora una domanda: perché così tanto tempo per arrivare a un no? Bruno Storni dice: non è il primo atto parlamentare trattato così lentamente.
Ho un po' l'impressione che sia quasi la regola, ma in questo caso io ho capito dall'inizio che il Consiglio federale non la voleva. Cioè il Consiglio federale si è opposto in tutte le maniere e alla fine ha ancora fatto un po' di melina per poi arrivare a dire va bene, adesso tutti cambiano a questi sistemi di sicurezza.
Il consigliere nazionale socialista Bruno Storni. Parafato oggi a Bruxelles l'accordo sui programmi di ricerca tra Svizzera e Unione Europea. È un testo che riammette la partecipazione di progetti svizzeri a programmi europei di finanziamento nel campo della ricerca accademica e industriale come Orizzonte Europa, Euratom o Erasmus+. La parafatura è un primo passo formale, ma non l'ultimo. L'accordo entrerà in vigore solo dopo la firma di ratifica del pacchetto negoziale tra Svizzera e Unione Europea prevista in novembre. In quel caso la partecipazione dei progetti svizzeri sarà retroattiva a partire dall'inizio del 2025. In caso UBS la ristrutturazione non risparmia le sedi in Italia. La banca annuncia la soppressione di 180 posti di lavoro, pari a circa un terzo degli effettivi. La banca fa sapere che il paese resta comunque strategicamente importante per la crescita futura del gruppo. Maggiori dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
più o meno un collaboratore su tre. Non si può dire che UBS sia andata con mano leggera nello sfoltire il numero dei collaboratori in Italia. Come ha indicato la banca in una lettera indirizzata ai rappresentanti sindacali, colpiti sono i settori della gestione patrimoniale, dell'amministrazione e dell'attività custodia titoli. UBS ha fatto sapere che sta, e citiamo, pianificando un allineamento del modello di business e un'armonizzazione operativa nella struttura della succursale italiana. In altre parole, si tratta di far aumentare la redditività. Un segnale lanciato anche agli investitori che nelle ultime settimane stanno soffrendo a causa del corso dell'azione della banca, in calo lento ma costante. Malgrado il taglio di personale, la banca afferma che l'Italia resta strategicamente importante per le sue attività. Quei tagli non devono quindi essere interpretati come un ritiro dal mercato italiano. A questo punto vi è chi si chiede se quanto avvenuto in Italia possa avvenire altrove, Svizzera compresa, con una parte del personale sacrificata sull'altare della redditività. Le prossime settimane potranno fornire indicazioni importanti in tal senso.
La vendita dei diritti commerciali delle maggiori competizioni calcistiche maschili per club, come ad esempio la Champions League, per citarne una, passa in mano statunitense. La UEFA, infatti, all'azienda lucernese Team Marketing, ha preferito la Relevant Sport, che ha sede a New York. In Svizzera a rischio ci sono ora 168 posti di lavoro. Sentiamo per i dettagli Emanuele Ferrari.
Il torneo 2027-2028 sarà quello del cambiamento. La UC3, la società creata dalla UEFA assieme all'Associazione dei Club Europei, ha deciso di affidare fino alla stagione 2032-2033 ad una nuova società la vendita dei diritti commerciali, compresi quelli televisivi, delle competizioni calcistiche maschili per club. L'incarico, che dal 1992 era in mano alla ditta svizzera Team Marketing, passa così alla statunitense Relevant. In una nota, la UC3 così spiega la decisione.
Dato il successo raggiunto dalle nuove competizioni per club maschili proposte dalla UEFA, abbiamo visto la necessità di approcciarci al mercato in modo nuovo, con idee fresche, per riuscire a raggiungere il prossimo livello.
Un ruolo non indifferente nella decisione potrebbe averlo giocato il fatto che nel 2026 i mondiali di calcio si svolgeranno proprio in Canada, Messico e Stati Uniti, ciò che potrebbe portare ad una forte crescita dell'interesse per questo sport proprio in quest'ultimo paese. Ciò che potrebbe, o meglio dovrebbe, portare ad un ulteriore aumento del valore dei diritti venduti a livello mondiale. Un importo che, queste le stime, nella costellazione attuale quest'anno dovrebbe comunque già raggiungere i 5 miliardi di franchi. Volume che attualmente fa finire nelle casse dell'azienda lucernese un importo due cifre di milioni di franchi. Poche righe sulla decisione, quelle pubblicate da Team Marketing.
Naturalmente siamo delusi, ma siamo fieri del lavoro che abbiamo svolto in questi 35 anni. Ora valuteremo come muoverci in ottica futura.
Di sicuro per l'azienda sarà ora necessario svilupparsi per trovare nuovi settori in modo da poter dare lavoro anche dopo il 2027 ai suoi 168 impiegati.
Nel Canton Vaud il governo si riorganizza dopo la recente revoca delle finanze alla consigliera di Stato Valérie Ditli. Da giugno il suo nuovo dipartimento comprenderà, oltre all'agricoltura, anche lo sviluppo sostenibile, il clima e il digitale. Altri dipartimenti modificheranno parzialmente il loro perimetro per alleggerire il carico della presidenza del governo Christelle Louisier, che ha ereditato le finanze e che manterrà il territorio e lo sport. Valérie Ditli era stata privata della maggior parte del suo dipartimento dopo che un rapporto esterno aveva rilevato grossi problemi relazionali e una gestione criticabile in materia fiscale. Siamo alla pagina estera, cominciando dal Medio Oriente a Gaza, dove la protezione civile controllata da Hamas ha annunciato che 16 persone sono morte a Jabalia, nel nord della striscia, dopo un attacco israeliano. Da Tel Aviv intanto arrivano altre richieste di evacuazione dei civili nella striscia. Israele ha annunciato che sta preparando un'altra estensione delle operazioni militari a Gaza. E allora sentiamo gli aggiornamenti con Michele Giorgio. Michele.
Sì, buongiorno. Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato questa mattina che Israele sta espandendo le operazioni a Gaza. Le truppe, ha aggiunto, si muoveranno per ripulire, ha detto, le aree da terroristi ed infrastrutture del terrorismo e per catturare, ha proseguito, un vasto territorio che sarà aggiunto alle aree di sicurezza dello Stato di Israele. Si è probabilmente riferito alla zona cuscinetto che Israele sta creando all'interno della striscia di Gaza. Si è poi appreso che l'esercito ha anche schierato un'altra divisione nella parte meridionale di Gaza. Le parole sono state seguite, accompagnate da una ondata di attacchi aerei e dall'avanzata delle truppe su Rafah. I palestinesi riferiscono un bilancio più alto in queste ultime ore di almeno 21 persone uccise, 12 in un palazzo di Khan Yunis centrato in pieno da una bomba e le altre nel nord, a Jabalia. E ricordano che un mese esatto dalla decisione presa da Israele di non permettere l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Il governo Netanyahu perciò punta con decisione sull'uso della forza per liberare gli ostaggi, dice, ma proprio le famiglie degli ostaggi hanno condannato la decisione di espandere ulteriormente le operazioni militari.
Ecco, tutto questo avviene mentre il premier israeliano Netanyahu deve ancora una volta fare i conti con le indagini giudiziarie che lo riguardano, che riguardano il suo ufficio, e dopo che ieri è stato costretto a fare marcia indietro sulla nomina del capo dello Shin Bet, i servizi di sicurezza.
Sì, è sicuramente in difficoltà Netanyahu da questo punto di vista. Qualcuno dice per questo spinge molto sull'offensiva militare e sulla guerra, per tenere occupata l'opinione pubblica su quei temi, ma intanto fa notizia che i due collaboratori del primo ministro arrestati a inizio settimana siano sospettati di aver accettato denaro per diffondere messaggi ai giornalisti allo scopo di rafforzare l'immagine del Qatar come mediatore nei colloqui a danno di quella nei colloqui per la liberazione degli ostaggi a Gaza a danno di quella dell'Egitto, il tutto mentre erano alle dipendenze di Netanyahu. Ora Netanyahu non è indagato, ma lunedì è stato interrogato ed ha mostrato segni di nervosismo in un video. Ha accusato la polizia di aver tenuto addirittura in ostaggio i suoi due collaboratori, parole che hanno suscitato le reazioni negative di una fetta consistente dell'opinione pubblica israeliana, che almeno nei sondaggi dice di preferire a capo del governo altri esponenti politici al posto di Netanyahu.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme con gli aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente, sia la guerra sia la posizione di Netanyahu, come abbiamo sentito. Anche la Cina si prepara all'impatto dei nuovi dazi di Donald Trump, che saranno annunciati, lo ricordo, questa sera alle 22 ora svizzera. Secondo gli esperti di Pechino, la seconda economia mondiale potrebbe vedersi ridurre dello 0,7% il suo prodotto interno lordo nel 2025, e in attesa di un possibile negoziato con la Casa Bianca, in realtà mai davvero partito, Pechino prepara le possibili ritorsioni. Ci dice di più Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Oggi sarà anche il giorno della liberazione, ma presto arriverà quello della punizione. È uno dei commenti che si trova sui social media cinesi, con migliaia di condivisioni, in attesa dell'annuncio dei dazi reciproci di Donald Trump. La Cina sa di essere il primo rivale e il maggiore bersaglio della nuova battaglia commerciale degli Stati Uniti e si prepara all'impatto. A Pechino si aspettano tasse aggiuntive di un ulteriore 10-20%. Secondo esperti citati da Nikkei, la Cina potrebbe pagare un prezzo non banale, vedendo ridurre dello 0,7% la crescita del suo prodotto interno lordo per il 2025. Per attutire il colpo, il governo ha annunciato ieri un nuovo piano di sostegno al settore tecnologico e starebbe preparando un ulteriore allentamento monetario, sostegni fiscali per stimolare i consumi interni e norme più flessibili per favorire gli investimenti esteri. Ma intanto si preparano anche le contromisure. Già nei due round precedenti la Cina ha risposto immediatamente con controdazi mirati contro petrolio, gas e industria agroalimentare degli Stati Uniti. Ora potrebbe esserci un salto di qualità. Già da qualche settimana il governo cinese ha rallentato gli acquisti di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e sarebbe pronto ad aumentare la stretta sulle esportazioni di terre rare, risorse minerarie e metalli cruciali per la produzione di chip e per l'industria tecnologica verde. Possibile anche la svalutazione della moneta, mentre si approfitta dell'insoddisfazione generale sui dazi per provare a migliorare i rapporti con i vicini asiatici e con la stessa Europa. Pechino ha anche bloccato la vendita dei porti sul canale di Panama da parte del conglomerato di Hong Kong CK Hutchison. Un avvertimento a Trump, a cui la Cina segnala che senza concessioni non è disposta a lasciargli vincere nessuna partita, nemmeno quelle che pensava già chiuse.
E restiamo alla Cina, che si sta muovendo sul piano internazionale anche ad altri livelli, con una visita di 3 giorni in Russia del ministro degli esteri. Ieri Wang Yi ha incontrato infatti il presidente russo Putin, ribadendo l'amicizia senza limiti tra i due paesi. Per capire meglio il contesto geopolitico in cui si inserisce questo incontro, Vera Pellandini ha sentito il professor Filippo Fasulo dell'ISPI. Sentiamolo.
Professore, una visita, quella di ieri in cui si sottolinea l'amicizia senza limiti fra Cina e Russia, che si presentano anche come liberatori dei nazisti, vogliono infatti festeggiare insieme l'ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma in un'ottica più globale, come va letto questo incontro?
Questo incontro è anche una risposta all'azione di Trump degli ultimi due mesi. L'avvicinamento di Trump verso la Russia era stato interpretato come un tentativo di staccare la Russia dalla Cina. Il termine che veniva utilizzato era quello del Nixon all'incontrario, ovvero facendo riferimento a quanto avvenuto negli anni 70, quando con l'apertura del dialogo fra Cina e Stati Uniti la Cina era stata allontanata dalla Russia. In realtà lo stesso ministro degli esteri cinesi Wang Yi ha citato apertamente questa teoria, dicendo che assolutamente non è possibile. Russia e Cina negli ultimi anni hanno aumentato gli elementi di cooperazione strutturale sia in ambito della Organizzazione per la Sicurezza di Shanghai e con il progetto di allargamento dei BRICS, nel tentativo di fare un appello e una strutturazione dell'ordine internazionale lungo la linea di frattura tra sud globale, di cui fanno parte Cina e Russia, e nord globale, invece rappresentato dagli Stati Uniti e dell'Unione Europea. E quindi evidentemente indebolisce un pochino l'azione statunitense verso l'Ucraina e verso la Russia, e quindi potrebbe anche magari portare a ripensare parte di questa strategia.
A Mosca il ministro degli esteri Wang ha dichiarato che l'amicizia cinese con Mosca non è diretta contro nessuna terza parte, ma non è soggetta a interferenze esterne. Pensando al totale ribaltamento della posizione americana in Ucraina, alle trattative difficili o anche ai dazi in vigore da stasera, questo incontro non arriva per caso proprio adesso.
Non è casuale l'agenda, ricordiamo che l'agenda cinese tra l'altro vedrà la prossima settimana anche una visita di Xi Jinping in Vietnam e in Malesia oltre che alla Cambogia, quindi c'è una attenzione cinese nel dimostrare che i suoi rapporti politici sono forti, che la Cina non abbandona, diciamo, gli alleati, cosa che invece viene imputato a Trump e la giornata di oggi con i dazi che verranno annunciati nella giornata di oggi è sicuramente un segnale invece di senso opposto. È chiaro quindi che la Cina sta cercando di presentarsi come un soggetto sempre più aperto al resto del mondo per cercare anche di ridurre l'ostilità che era montata nei suoi confronti da parte dei paesi europei, i quali non a caso stanno rivedendo le loro posizioni nei confronti della Cina e stiamo vivendo in queste settimane un numero molto alto di visite pubbliche e di visite internazionali in Cina da parte di leader europei.
E questo era Filippo Fasulo dell'ISPI. Sullo scacchiere internazionale intanto si stanno muovendo anche gli Stati Uniti, che oltre a entrare nella fase concreta dei dazi con l'annuncio appunto di questa sera, si muovono anche in Africa. Da domani un consigliere particolare di Trump sarà in Congo tra mediazione per la pace e investimenti, e qui c'entrano le materie prime, come ci racconta Freddy Del Curatolo.
Gli Stati Uniti iniziano a muoversi in maniera concreta verso l'Africa con obiettivi di pace ed anche economici. Donald Trump, dopo aver scioccato e messo in difficoltà mezzo continente con i tagli dell'agenzia USAID, che in buona parte finanziava programmi di assistenza in Africa subsahariana, ha mostrato interesse per la drammatica situazione in Repubblica Democratica del Congo. La regione orientale del paese, ora in mano ai ribelli dell'M23, non è solo una zona sensibile dal punto di vista della sicurezza, ma è ritenuta anche un'alternativa importante all'Ucraina nella corsa alle terre rare. Ieri il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che il nuovo consigliere senior per l'Africa di Trump, l'uomo d'affari di origine libanese Massad Boulos, da domani sarà in Congo e Ruanda, per poi proseguire il viaggio diplomatico non convenzionale in Kenya e Uganda. Boulos non è un personaggio qualunque ed in qualche modo è imparentato con la famiglia Trump. Suo figlio infatti ha sposato la figlia del presidente americano Tiffany ed era già stato nominato consigliere per il Medio Oriente e l'Asia, oltre ad aver già avuto a che fare con il continente africano. In passato il New York Times aveva anche tirato in ballo un presunto giro di affari poco cristallini relativi al suo commercio di camion in Nigeria.
Con questo è tutto per quanto ci riguarda, vi lascio lo sport, un buon pomeriggio a tutti.